Questa è la puntata di martedì 11 ottobre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete voi stessi, ed è Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci qui a Trieste ed in giro per il mondo, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo solo noi e quelle sulle quali soltanto noi indaghiamo o solo noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale, perché esse insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a derubare dei loro diritti economici contemporaneamente gli altri stati che ne hanno sul nostro porto franco internazionale, il che in giro per il mondo non piace. Passiamo alle nostre cronache e commenti di quest'oggi 11 ottobre 2016. Analizzeremo oggi i motivi per cui la nostra gente, con fatti di cronaca, per cui la nostra gente sembra così stranamente inerte, poco reattiva, incapace di difendersi efficacemente da tutti gli abusi che è costretta a subire da questo malcostume, da questa corruzione del sistema politico istituzionale italiano, anzi da queste corruzioni. Lo dico perché se ne stupivano giorni fa degli osservatori italiani e si cercava una risposta. Si è parlato di modello culturale, perché bene o male abbiamo ancora molta di quella eredità culturale austro-ungarica che ci fa avere rispetto delle autorità e ci fa supporre così inconsciamente che le autorità abbiano rispetto di noi. Siamo stati abituati da mezzo millennio di Austria a questo, è un po' difficile sradicarsi da questo modello culturale, che però ha degli esiti terribili a fronte di quella che è la spregiudicatezza e la corruzione invece del sistema di potere italiano. Si è parlato poi di crisi sociale ed economica, ma la crisi sociale ed economica c'è anche altrove, dove le popolazioni sono reattive. Si è parlato di crisi di identità, anche questo è vero, se pensate che dopo la prima guerra mondiale e ancora dopo la seconda ci hanno italianizzato i cognomi, i toponimi, chi osava criticare le tesi sulla sovranità italiana e il nazionalismo italiano veniva bollato da anti-italiano, da nemico della patria, eccetera, eccetera. Se pensate alle persecuzioni economiche e fiscali, beh, insomma, una crisi c'è, no? Ma vedete, tutto questo non basta di fronte alla inerzia della gran parte della nostra gente, perlomeno inerzia visibile, che subisce un elenco di abusi, tutto un elenco di abusi così pesante. Ci stanno rubando il porto franco internazionale per eliminarne zone e spostarlo sui porti italiani. Ci stanno rubando, eliminando l'Esit, ente zona industriale, svendendo con un falso debito fiscale le aree a basso prezzo a chi ne farà speculazione. Ci stanno ci stanno ammazzando di tasse italiane non dovute. ci stanno rubando i diritti di Centro Finanziario Internazionale, i diritti di indipendenza, i diritti di cittadinanza. Ci stanno derubando del nostro bilancio di Stato, del territorio libero di Trieste sotto amministrazione provvisoria, perché riversano tutte le nostre risorse nel buco senza fondo, nella voragine senza fondo del bilancio dello Stato italiano, con un debito pubblico inarrestabile che noi invece non abbiamo, non siamo tenuti a pagare. Ci tolgono diritti straordinari di prosperità e di lavoro, che sono quelli del territorio libero di Trieste, per ridurre la città in miseria. Abbiamo già calcolato, ve l'abbiamo già detto, che su 240.000 triestini, abitanti qui del territorio di Trieste, fra abitanti e residenti, le persone in difficoltà da iniziali a gravi e gravissime sono fra le 80 e le 100.000. quasi metà della popolazione, e questo riguarda i pensionati con le pensioni minime, riguarda le persone disoccupate di mezza età, riguarda i disoccupati giovani o le famiglie dove due o più membri sono disoccupati. Di fronte a un elenco di abusi di questo tipo, e la gente qui inerte, mi diceva tempo fa un collega che veniva dall'Italia, da situazioni importanti, mi diceva: ma se avessimo noi questi diritti, ma li avremmo già realizzati, saremmo scesi in piazza, avremmo ribaltato tutto, ci saremmo coalizzati con una squadra di avvocati per ottenerli. Qui invece niente, la gente se ne sta a guardare. Noi vediamo, come già vi accennavamo, dalla massa crescente dei contatti in rete, che non solo all'estero ma anche a Trieste abbiamo un'attenzione crescente della gente, però nessuno si muove, e una buona parte non vuole neanche sapere quello che succede, nasconde la testa sotto la sabbia come non fanno gli struzzi, che nessuno struzzo è così stupido da nascondere la testa sotto la sabbia, quella è una leggenda, no? Vedete, come mai questa inerzia così straordinaria di fronte a così straordinarie vessazioni? E beh, ci sono dei fattori supplementari ai quali bisognerebbe rimediare. Per primi, uno di questi fattori è il drogaggio continuo dell'informazione. L'altro è il tradimento, da inadeguatezza o da volontà negativa, dei rappresentanti politici locali. Ambedue le categorie, i mezzi di informazione e le rappresentanze politiche, dovrebbero essere in realtà i cani da guardia della collettività, il che significa che dovrebbero dare l'allarme sulle ruberie e sulle vessazioni, reagire per primi e guidare la reazione poi della gente e organizzarla. Invece non fanno nulla di tutto questo. E andiamo a vedere un momentino questi due fattori. Per quanto riguarda l'intossicazione, il drogaggio continuo dell'informazione, il responsabile principale è il quotidiano Il Piccolo. Quotidiano Il Piccolo, che è sempre stato il quotidiano del potere a Trieste, qualunque fosse il potere, e che ormai da anni è divenuto l'organo di propaganda del PD. Il giornale è condotto male, è fatto male, perché tecnicamente, giornalisticamente, potrebbe essere fatto in metà pagina, senza gonfiare gli articoli, senza essere quel foglio provinciale deteriore che è diventato. Io mi ricordo, per ragioni anagrafiche, Il Piccolo di Chino Alessi, che non era mio amico, erano buoni conoscenti, ma non era mio amico, che era un mio avversario politico, che però aveva grande dignità professionale, quando anche faceva le porcate le faceva con stile, le faceva bene, no? E con eleganza. E il suo giornale era un buon giornale, il suo giornale aveva una pagina esteri curata, aveva cronache dimensionate sulla importanza del fatto e della notizia, non sulla necessità di gonfiare la pagina. Se uno bastonava il cane, come è successo a Muggia ieri, non ci faceva una pagina intera come ha fatto il Piccolo oggi, ci faceva una nota, insomma, su quello che era accaduto. La gente lo sapeva lo stesso, si indignava lo stesso. Non c'erano allora colori, tutti questi colori sul giornale, ma guardate che giornale senza colori si legge meglio. E pensate al foglio di Ferrara giornalista, no? Il foglio è un foglio semplice, impaginato all'antica, chiarissimo da leggere, perché il giornale per cosa ti serve? Il giornale ti serve per leggere le notizie. Allora, se devi leggere, devi leggerle brevi, chiare, col sistema in cui vanno scritte, cioè prima la notizia in breve e poi il commento. Il Piccolo scrive le notizie all'italiana col sistema per cui, per capire il senso di quello che dicono, intanto il titolo in genere dice una cosa diversa da quello che dice il testo. E per capire quello che dice il testo devi leggerti tutto l'articolo invece della sintesi all'inizio. Confondono bene, notizia e commento in maniera invereconda, e questo nella gente crea confusione. Se poi vedete i messaggi, cioè quello che c'è scritto e quello che non c'è scritto, andiamo di male in peggio. E, oltre al gonfiaggio di notizie insignificanti per riempire le pagine, allora piuttosto le riduciamo, non le pagine, così avete un giornale più leggibile in mano, avete questo pacco di carta che... Oltre a questo, gonfiano allarmi di tutti i tipi. L'altro anno erano gli allarmi sui kosovari e i topolini, no? E tutte queste cose qui, su cose che sono purtroppo normali. Succede un pestaggio, nemmeno ne scrivono. Succede un pestaggio, hanno una pagina libera, ti gonfiano 4 pagine per 5 giorni. In questi giorni stiamo leggendo l'allarme vergognoso in Berecondo che il Piccolo ha lanciato sul fatto che una medichessa, una dottoressa, si era ammalata di tubercolosi e quindi dicevano, ha cominciato a dire che può derivare dagli extracomunitari. Non è vero, che poteva infettare tutti i bambini, aveva 3.400 pazienti che ha visitato, uno solo è risultato. Il risultato positivo alla tubercolosi, non è in pericolo per nessun motivo e non è detto che sia stato infestato dalla dottoressa. Se vi è capitato, ai miei tempi capitava, vi facevano ogni anno a scuola la radiografia dei polmoni, poi sono accorti che non faceva bene e hanno smesso. Comunque in questa radiografia dei polmoni in genere tutti quanti avevamo un piccolo punto scuro. E ci hanno spiegato fin da allora che quel piccolo punto scuro era il contagio di tubercolosi che avevamo preso da piccoli, che ci aveva provocato una febbre, dopodiché una reazione immunitaria e aveva lasciato quella micro cicatrice sul polmone. Da quel momento eri praticamente immune, anche perché ai miei tempi, per ragioni anagrafiche, da piccoli ci lasciavano giocare per terra a mettere le mani in bocca, no? Cioè lasciavano che venissimo a contatto con l'ambiente, che sviluppassimo anticorpi, cosa che poi a un certo punto è arrivata la mania igienista, per cui i bambini sono stati isolati dall'ambiente, con il risultato che sono esplose malattie da igiene cosiddette, come la poliomielite per esempio, e che sono aumentate a dismisura le allergie nei bambini ora adulti. Quindi il Piccolo ti fa questo allarme, adesso pubblica addirittura, ha esasperato le madri, ha aizzato la gente, dopo pubblica gli articoli con la gente che chiede che quella dottoressa sia radiata addirittura dall'albo. Ma queste feroce sono assurde, sono immotivate. Un giornale dovrebbe vergognarsi di pubblicare queste cose. Poi abbiamo le campagne di propaganda. Propaganda politica, quella vergognosa campagna di propaganda sulla questione dello striscione lì con la verità per Giulio Regeni, che il Comune giustamente a un certo punto, scusate, ha tolto, no? Ne abbiamo già parlato in scorse trasmissioni, per cui c'è stata tutta una sollevazione della finta sinistra radical chic, che si diverte a sfondare le porte aperte, cioè a fare le manifestazioni di indignazione dove ha alle spalle tutte le campagne politiche di stampa, in questo caso anche il governo. Begli eroi. Scusate, questa giunta di piazza fa schifo come la giunta Cosolini, soltanto per motivi diversi. Ogni tanto ne fa qualcuna giusta, e ne fa qualcuna giusta quando cancella qualcosa che ha fatto la giunta Cosolini. Non ci vuol molto, basta che faccia il contrario e farà cose giuste. Ha eliminato giustamente la pedonalizzazione di via Mazzini, che era una follia, ha bloccato altri progetti assurdi e ha adesso incomincia a spostare quelle assurde piste ciclopedonali, e tra le altre cose giuste ha tolto quello striscione di propaganda politica sulla morte di un disgraziato ragazzo. Ha fatto bene. Le cose che non fa bene la giunta di piazza sono per esempio la persecuzione vergognosa dei più deboli fatta dal vice sindaco Roberti, che va a portare via i cartoni e le coperte dei poveracci, dei senza tetto, dei cosiddetti barboni che dormono all'aperto, e cose simili. Su cosa si mobilita l'opinione pubblica? Su cosa si mobilita Amnesty International e tutti questi intellettuali di sinistra? Non per i poveri senza tetto perseguitati, non per i suonatori ambulanti ai quali, se non si sono iscritti, se non hanno la licenza eccetera, sequestrano il violino o l'altro strumento musicale che è l'unica loro risorsa per aggranellare qualcosa, non per i mendicanti scacciati in tutti i modi anche oltre misura, no? Tutti questi radical chic che si spacciano per sinistra e per umanitari si mobilitano nemmeno per Giulio Regeni, per il quale non possono fare niente. Si mobilitano perché è stato tolto lo striscione. Amnesty International non vede i poveri diavoli perseguitati senza tetto, derubati delle coperte e addirittura dei cartoni, delle quattro cose che hanno, no? Delle ultime cose che gli restano, no, vede lo striscione tolto. Dietro a questa vicenda c'è un'ipocrisia folle. Ipocrisia folle. Sulla Voce di Trieste abbiamo pubblicato un articolo che sta avendo molto successo in italiano e in inglese, abbiamo fatto un lancio anche internazionale parlando dello sciacallaggio del Partito Democratico e dei suoi satelliti su questa questione di Giulio Regeni, che è molto semplice, anche se nessuno vuole dirlo. È una delle questioni sulle quali è stata, con forti e intense campagne di stampa del governo, pilotate evidentemente dai servizi perché altrimenti non si riesce, è stata suscitata nell'opinione pubblica una vera e propria isteria. La verità è, lo dicono la verità per Giulio Regeni, bene, la verità è quale? Che sto giovane era giù al Cairo, faceva degli studi là sui sindacati, è stato trovato ucciso il 3 di febbraio e il 4 febbraio già il governo italiano sparava sul governo egiziano, faceva casino dicendo che vogliono nascondere la verità perché è stato trovato al margine di una strada e la polizia l'ha trovato lì e ha detto boh, sarà stato investito. Come se fosse possibile immediatamente o in pochi giorni fare le indagini sull'uccisione di uno straniero in una città di 20 milioni di abitanti. Dopodiché abbiamo assistito al montaggio politico continuo di questa storia da parte del governo italiano e tutti i suoi satelliti, della stampa, degli intellettuali che sono sempre pronti appunto a battersi eroicamente per le buone cause approvate, no? E con lo slogan continuo, con slogan continui dove dicono è un sacco di notizie false, ve lo dico perché noi abbiamo analizzato la campagna stampa come è stata montata. Un sacco di notizie false per far credere che l'Egitto volesse inquinare l'indagine. Chi ha inquinato l'indagine in questo caso? La propaganda italiana. Perché se tu devi fare l'indagine sulla morte di uno straniero e il governo del paese dello straniero ti organizza immediatamente una campagna internazionale di discredito, come le fai le indagini? Tenderai a cercare un colpevole qualsiasi per cavartela, se ti fa un danno internazionale così grande. Non solo. C'è da chiedersi perché il governo italiano fa questo. È difficile che il ragazzo fosse stato un agente dei servizi italiani ucciso, eccetera, figuratevi. Questo è puro sciacallaggio. Questa è come la questione dei marò. Sono delle questioni che si possono risolvere, che vanno risolte per le vie normali, risolte non nel senso che poi risuscitare il povero ragazzo ucciso e anche malamente, ma che le normali indagini seguite con normale discrezione dalle autorità del paese di cui è ragazzo possono portare a dei risultati. Tutto questo baccano non fa altro che intralciare l'indagine e fa venire anche il sospetto che forse la parte italiana c'entri con la morte del ragazzo, no? Perché hanno cominciato a strillare così subito per dare la colpa agli egiziani? Guardate che la politica italiana è molto sporca, lo è sempre stata, perché l'Italia ha purtroppo un bel paese con tanta brava gente, ma una classe politica tra le più corrotte d'Europa e del mondo. Questi non chiedono poi, tutta questa campagna non chiede giustizia. Anzi, c'è una cosa divertente su questo, ci può essere divertente qualcosa in argomento. Non chiede giustizia per Giulio Regeni. Giustizia significa cosa? Indagini, risultati, processo degli assassini. No, chiedono la verità. Chiedere la verità significa accusare automaticamente il governo egiziano, la polizia e la magistratura egiziana di nasconderla, di volerla falsificare. La cosa divertente è che dopo che noi abbiamo ieri sera pubblicato l'articolo sulla Voce di Trieste che faceva osservare questo, come mai chiedono la verità e non la giustizia? Come mai fanno un'affermazione pseudo-umanitaria accusatoria invece che umanitaria per chiedere appunto processo e indagini? Cosa hanno fatto quelli del PD? Hanno cambiato gli striscioni, oggi abbiamo già visto o le scritte lì che hanno fatto, i manifestini lì che esibiscono, hanno scritto verità e giustizia. Vabbè, insomma. Brevissima interruzione, perché nel frattempo in redazione mi hanno avvisato che hanno addirittura corretto ammesso degli avatar lì in rete, correggendo, scrivendo sul dove sarà scritto verità, aggiungendo, scrivendoci sotto giustizia, no? Beh, evidentemente il nostro articolo ha colpito nel segno. È impressionante, francamente, che una massa di intellettuali, di associazioni e di persone sia caduta in questa trappola. Anche persone di cui abbiamo stima per altri versi, perché si danno da fare, che so, Don Batta per esempio, Don Ciotti, no? Tutti lì a strillare in coro come le pecore, no? Sugli slogan lanciati dai capi bastone del PD. Col piccolo che ha fatto la pagina, ha aggiunto addirittura una pagina col manifesto verità per Giulio Regeni, con la Deborah Serracchiani, presidente della regione, che per dispetto ha messo lo striscione sul palazzo della regione. Ma scusate, cosa c'entra tutto questo con i problemi di Trieste? Uno, è vergognoso che questa gente stia lì come i burattini, va bene, come le pecore, a farsi comandare dai politici. E l'altra cosa ancora più vergognosa è che la loro coscienza, risvegliata così a comando sulle cose facili, non si risvegli da sola sulle cose importanti. Ma non vedono i nostri pensionati che frugano nei bottini delle immondizie? Ma non vedono la gente che resta senza casa, che deve dormire in macchina o all'aperto? Non vedono le famiglie disoccupate? Non vedono la gente che non riesce ad arrivare nemmeno a fine settimana, neanche a fine del mese? Non leggono il giornale? Non vedono che aumentano i furti nei supermercati per fame? Che aumentano i piccoli crimini in generale? Questo, tutti questi intellettuali, scrittori, politici, sindacalisti non lo vedono, non si scompongono per questo e possono vergognarsi. Possono vergognarsi, vedete? E questo è il secondo, parleremo adesso ancora di una appendice del problema. E questo è appunto il secondo aspetto che sta drogando Trieste. Abbiamo una classe politica che finge di non vedere la realtà, si sbraccia per cazzate di moda, ti raccontano dei Giulio Regeni, dei Marò, delle quote rosa, dei matrimoni, dei cosi di convivenza eterosessuale, omosessuale, eccetera, tutte cose che hanno la loro, il loro spazio, la loro dignità politica, ma non sono il problema principale. Il problema principale è che la nave sta affondando, la nave Trieste sta affondando nella miseria, e ogni momento che passa qualcuno della nostra gente annega, quelli che stanno nelle stive più giù, quelli che sono più poveri. Questa è la verità. E questa nostra classe politica dirigente, questi nostri scrittori del cavolo, va bene, dovrebbero non dormire di notte per occuparsi di queste cose, dovrebbero scendere in strada per queste cose. E dico anche quelli più noti, Claudio Magris, mio amico Claudio Magris, gli avete mai visto sprecare, che punta al premio Nobel, gli avete mai visto sprecare, va bene, una parola per queste cose? Lui si fa bello di Trieste, va bene, e però non spreca una parola per questo. Eravamo al funerale di un amico, di un caro amico comune, non molto tempo fa, purtroppo. Lui ha tenuto il discorso in chiesa, io sulla tomba. Dopodiché abbiamo cominciato a parlare di questo nostro amico, come ho toccato il tasto Trieste, ah scusa, devo andare. Altro amico, scrittore, noto, eccetera, vabbè, triestino, quando gli serve qualcosa si fa vivo, gli mando anche tutte le cose di Trieste, sperando che prima o poi si degni di mettere la sua penna e il suo nome, va bene, in campo per Trieste. Non gli chiediamo di abbracciare il territorio libero, ma perlomeno di spiegare com'è grave la situazione in giro per l'Italia, la situazione di Trieste in giro per l'Italia. Anche lui, quando gli sai qualcosa, si fa vivo. Quando gli dici ma impegnati per Trieste, ah no, ho tempo, ah devo partire, ah devo fare un viaggio lì, ah devo scrivere un libro, no? Avete mai visto Veit Heinichen, che scrive gialli qui su Trieste, ci fa i soldi, bene, bravo? L'avete mai visto e sprecarsi per queste cose, per i problemi veri di Trieste? Qui si stanno parassitando l'immagine di Trieste, ci si fanno i soldi e in cambio non si voltano, bene, non si fermano a dare un euro al povero che chiede la carità, non si fermano un attimo a vedere le nostre persone, la nostra gente triestina in difficoltà. E questa è una classe dirigente, e questa è una classe intellettuale, questa è spazzatura dal punto di vista umano, non dal punto di vista professionale, non dal punto di vista della loro dignità artistica, di scrittori, quello che volete, ma dal punto di vista umano dei sentimenti, è spazzatura, perché manca di solidarietà, manca del coraggio della solidarietà, del coraggio di esporsi, di dare alla collettività in cambio di quello che tu dalla collettività bene o male ricevi, è bene di dare qualcosa, di dare un aiuto. Qui sono quelli che si vedono qualcuno che annega qui sulle rive e se ne vanno pensando che si butterà in acqua qualcun altro per salvarlo. Perché è equivalente. Allora, da un lato, un'informazione, dimenticavo di dire, sì, poi c'è quello che il piccolo censura. Pubblica un articolo in continuazione sul Porto Franco, progetti eccetera, ma non vi dicono che lo stiamo bloccando, che stiamo bloccando la smineralizzazione del Porto Franco a nord, mentre loro stanno bloccando il Porto Franco in quanto tale. Non vi dicono che quell'operazione è senza speranza, perché da un punto di vista, dal punto di vista economico è fallimentare, dal punto di vista legale è totalmente illegale, e quando anche riuscissero a forzare, va bene, con manovre di corruzione giudiziaria, riuscissero a forzare l'intavolazione, verrebbe immediatamente impugnata, si avvierebbe immediatamente l'estavolazione dell'area. Lì non faranno mai niente, l'unica cosa che si può fare lì è Porto Franco Internazionale. Lo si può fare, ci sono i progetti, vanno avviati. Tutta la porcheria che hanno costruito in questi anni, va bene, svuotando apposta il Porto Franco Nord, facendo credere alla gente che non serve a niente, no? E spostando le aree per spostarle poi in realtà a Monfalcone, Porto Nogaro e a Cervignano, perché questo è il progetto reale che hanno, no? tutta quell'operazione è fuffa, non è niente, non è possibile, e non ve lo vogliono dire e continuano a fingere che sia possibile. Vedete, con un'informazione di questo genere, come volete che la città non sia inerte? Tutte le cose importanti non ve le dicono, ve le censurano, vi imbottiscono ogni giorno di scemenze e di bugie. La gente tende comunque, dice, il bugiardello conta tutto male, però poi tende a credere alle cose che vede stampate. È evidente che qui c'è bisogno di un'informazione diversa, no? E noi ne siamo proprio la testimonianza concreta. Appendice, da questo punto di vista, la questione Tele4. Tele4 fa un po' meglio del piccolo, anche perché lo strumento televisivo è un po' più plastico, un po' migliore, ma anche Tele4 sembra essere stata costretta a tacere sulle cose più drammatiche, su queste cose che vi dicevo adesso, sulla realtà della questione Portafranco internazionale. Noi queste cose le scriviamo, ma non le vediamo riprese. E non solo, anche Tele4, come il piccolo, insiste a presentare in TV, come fa il piccolo sulla stampa, come esponenti, capi, guide della battaglia per il territorio libero di Trieste, degli zombie politici, scusate. Gente che parla di territorio libero senza aver nemmeno studiato i documenti, gli atti, la situazione giuridica, senza nemmeno copiare quello che noi abbiamo studiato e pubblicato. Gente che si inventa arbitrati, gite a Vienna, assemblee popolari, no? Insomma, all'italiana, no? Non si studia, si improvvisa, la prima idea che ti viene in testa la sera, la mattina la butti fuori perché pensi che qualcuno ti vada dietro. Non è così. Questi gruppetti, a furia di fare indipendentismo fasullo, si sono isolati, hanno fatto un fiasco dietro l'altro, elettorale, nelle manifestazioni, eccetera, e non fanno altro che screditare con le loro pretese di rappresentare la battaglia per il territorio libero, non fanno altro che screditarla. Saranno anche simpatici personalmente, quello che volete, ma insomma non hanno la capacità, le nozioni, la cultura e l'intelligenza politica per fare queste cose, e lo si vede, non sanno di cosa parlano letteralmente. E poi c'è anche chi va dietro a quel tipo di suggestioni. Voi credete che la questione del territorio libero sia una cosa da fare, manifestazioni qua, là, protestare, fuori d'Italia, eccetera? No, la questione del territorio libero, ve l'abbiamo già spiegato, è una questione economica e politico-diplomatica e giuridica, naturalmente. Il territorio libero di Trieste oggi è più attuale che mai. Perché? Perché un piccolo Stato europeo, con tutti i diritti di esserlo, con l'indipendenza che ha già in base alle leggi addirittura italiane, oltre che al diritto internazionale, ed è sul mercato, ha sul mercato un valore enorme, perché ha indipendenza, anche monetaria, porto franco internazionale e può avere funzione di centro finanziario internazionale qui, nel baricentro della Mitteleuropa. Questo è il valore del territorio libero di Trieste, non è una questione ideologica. E l'effetto di queste funzioni economiche è lavoro per tutti, benessere per tutti, risollevare le sorti e la vita dei nostri 240.000 abitanti, che potranno diventare al massimo 300.000, non di più. La questione del territorio libero di Trieste non è nemmeno una questione di principio, serve per trasformare quella palude, stagnante, va bene, di miseria che stiamo diventando con l'amministrazione italiana, serve per trasformarla in una fonte di ricchezza per tutti, comprese le regioni vicine, comprese le industrie e gli imprenditori delle regioni vicine, dell'Italia, dell'Austria, della Slovenia, della Croazia, eccetera. Questa è la questione del territorio libero, non è una rendita per farsi una rendita politica, per agitare una bandierina e dire che gli italiani sono cattivi, non si lasciano fare niente, per raccogliere 4.000 voti e andare in consiglio comunale. È una battaglia di enorme responsabilità, perché significa il discrimine tra la morte e la salvezza di questa città, e in concreto tra la miseria o il benessere di centinaia di migliaia di persone, 240.000. No? E poi ci vediamo in televisione sul piccolo questi zombie politici, no? Che sembrano venuti fuori, non so, da una caverna, da un'osteria, non so da dove, e ti parlano del territorio libero così a sproposito, senza neanche sapere quello che dicono. O solo per farsi un piccolo seguito elettorale o di amici o di attenzione in rete. In queste condizioni, per tornare all'argomento e concluderlo, è ovvio che la città sia inerte. Perlomeno che non scenda in piazza, che non venga alle manifestazioni, che non si esprima. Noi però vi possiamo garantire, dal nostro punto di osservazione, che la massa di consenso in realtà sta crescendo e che sui primi risultati economici noi non dobbiamo far guerra a nessuno, non dobbiamo fare azioni eclatanti, eccetera. Sui primi risultati economici concreti, perché il nostro problema è salvare l'economia della città, delle persone, delle famiglie, del porto, sui primi risultati economici concreti vedrete che quella massa di consenso anche si vedrà. Ma è logico che quella massa di consenso non si muova se in televisione vede rappresentati gli indipendentisti da Marchesis, da Vito Potenza, va bene, l'avvocato Sponza che faceva invece che indipendentista, autonomista, eccetera, in tutte le interviste lì con gli occhi bassi, no? Sti altri che quando parlano di territorio libero sparano a casaccio, no? È logico che se la gente vede quelli in televisione o sul piccolo non si fida, no? Hanno creato solo casini, fratture, spaccature, diffamazioni in rete a tutto spiano, ne abbiamo tutte quante le prove. Insomma, sono politici all'italiana, pronti per la loro sedia, per il loro posticino, ad affondare la nave per avere una scialuppa, no? Loro. Non è così che si fa. Concludendo con l'argomento, quindi la inerzia apparente della città non ci deve preoccupare né spaventare. Questa è una situazione dovuta a motivi culturali, economici, politici, sociali, dovuta all'inquinamento dell'informazione e a una classe politica classe politica spazzatura, con qualche nobile eccezione singola di persone. Vabbè, no? Per questo motivo bisogna puntare sulla questione economica, dei diritti economici da realizzare dentro il territorio libero di Trieste. I modi ci sono, siamo molto più vicini di quello che potete anche immaginare, e le autorità italiane sono in gravissimo imbarazzo dopo adesso l'expertise della rappresentanza internazionale, no? E gli organi di informazione migliori li faremo poi, e vedrete che la situazione cambierà e questa classe politici da strapazzo, va bene, dovrà incominciare a dedicarsi a qualcos'altro, anche perché riattivare l'economia del territorio libero di Trieste col porto franco internazionale, col centro finanziario internazionale, vorrà dire che si importerà, si formerà come al tempo dell'Austria una classe dirigente di persone venute anche da fuori, di livello internazionale, di grandi capacità, che possa, tra l'altro il trattato di pace prevede che il direttore del porto non sia né italiano né dei paesi dell'ex Jugoslavia, no? E che possa, una classe politica che possa appunto dirigere il porto, creare le nuove imprese, creare un'economia che dia lavoro e benessere a tutti. Questi che abbiamo adesso non sanno fare nulla. Ti progettano spiagge a barcola, passeggiate, viali nel porto franco, no, ma scusate, dove ci devono essere le navi, le merci? Questi fanno i vialetti, va bene, i musei, per chi, per cosa? I ristorantini, sì, per loro che hanno i soldi, mica per il resto della città che è in miseria. E abbiamo bisogno di lavoro, posti di lavoro. C'è il progetto degli spedizionieri triestini per riattivare per intero il porto franco nord, qualche edificio più vicino alla città lo si può anche lasciare per musei e per altre cose, ma c'è il progetto per farci la piattaforma logistica, e quindi non si vede, sì, scusate, qui ho dimenticato di spegnere i telefonini naturalmente, no? E E quello crea posti di lavoro, no? È di quello che abbiamo bisogno, o di una specie di parco dei divertimenti, quando anche riuscissimo a farlo, come hanno detto i famosi esperti lì internazionali, consultati dal comune, ci vorranno 25 anni, 600 milioni di investimento che nessuno può dare, dico abbiamo bisogno di quello, no? E quando saremo in quelle condizioni, fra 25 anni, una parte della città non ci sarà più per ovvie ragioni anagrafiche, gli altri saranno tre quarti in miseria e non avranno i soldi neanche per comprarsi i popcorn a bene al Luna Park che vogliono organizzare questi politici. Ci stiamo avvicinando, guardate, alla soglia in cui si realizzano i diritti del territorio libero di Trieste e in cui finirà questa drammatica dittatura di una classe di fatto, di una classe politica perfettamente inefficiente, in buona parte corrotta, politico-istituzionale inefficiente, in buona parte corrotta, e di una conduzione dei mass media, non me la prendo con i colleghi giornalisti che per la pagnotta sono costretti a non scrivere certe cose, a scriverne altre, va bene, e di una gestione dell'informazione che non ha nulla di professionale, ha troppo di politico e non realizza il suo compito, che è quello di essere appunto il cane da guardia attento e inflessibile della collettività. Scusate per queste lunghe, forse confuse, complesse e complicate considerazioni, ma andavano fatte per questa storia delle grandi proteste di popolo e di intellettuali per lo striscione di Giulio Regeni, francamente supera ogni limite. Queste cose si possono fare in una città prospera dove tutti stanno bene, allora si può occupare degli striscioni, di queste cose qui, ma dove la gente va bene, muore di fame o di disagio ed è in queste condizioni, andarsi a occupare di quelle monade politiche francamente è al di là di ogni tollerabilità. Bene, con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di oggi, martedì 11 ottobre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che ora comunque va in replica registrata sino all'inserimento della prossima, che cercheremo di fare domani o dopodomani, insomma, appena possiamo, con la massa di impegni pazzesca che abbiamo, e siamo qui, ve l'abbiamo già detto, scusate se lo ripeto, 11 ore al giorno a lavorare, e quindi compresa buona parte delle domeniche, quindi potete immaginare che gli impegni sono tanti. Non è facile gestire questa battaglia per il territorio libero di Trieste, che non si svolge sulle strade, si svolge a ben altri livelli, no? Bene, grazie ancora a tutti allora per la pazienza e l'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, interessanti ed utili da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.